Dunque, la prima cosa che voglio dirvi è questa, che essendo voi catechisti delle classi elementari, non dovete aspettarvi da me la didattica dell'insegnamento sulla Chiesa per i vostri bimbi. Anche quando ero parroco ho sempre evitato di dare l'imboccata perché poi i catechisti dicessero, tranne qualche rara volta, ma più che altro per cose organizzative, nei tempi forti, perché è inutile che un altro, sia pure il parroco, dia l'imboccata, che deve essere invece frutto di quelle convinzioni che il catechista ha e che sa trasmettere alla gente che lui conosce. Quindi io, in un certo senso, stasera non penso ai vostri bimbi, mi limito a pensare a voi, per dire alcune cose sulla Chiesa, che ne sapete già tantissime, ma forse ogni tanto rispolverarle, specialmente, come è già stato detto, alla luce di questo recentissimo e preziosissimo documento che è la Evangelii Gaudium. Io però mi rifaccio al testo conciliare sulla Chiesa, Lumen Gentium, che non è la Chiesa la Lumen Gentium, essendo Cristo la luce delle genti, la Chiesa vuole esprimerne la portata. E per questo motivo io condivido l'opinione di quelli che dicono che gli insegnamenti preziosissimi, importantissimi del Concilio non hanno trovato, se non in minima parte, piena adesione ed esecuzione nella Chiesa italiana. Non ho panorami più vasti se non così. Io ho sentito come primo commento al documento Evangelii Gaudium una conferenza di Raniero Lavalle. Forse qualcuno che non è giovanissimo si ricorda che era il direttore dell'Avvenire durante il Concilio, quando attraverso il Cardinale Lercaro riuscì a fare abbonare al giornale tutti i vescovi conciliari, con degli interventi e degli articoli bellissimi, tanto belli che, questo l'ha riferito Bettazzi molte volte, che era un padre conciliare, uno degli ultimi ancora vivo, diceva che molti vescovi, leggendo l'Avvenire, a cui si erano abbonati, dicevano poi che, adesso che leggiamo abbiamo capito quello che abbiamo detto ieri nell'aula conciliare. Tanto era detto bene, fatto bene. Lavalle, che ho sentito alla chiesa della Dozza, ha fatto un commento all'Evangelii Gaudium partendo da questa constatazione, che tranne il documento sulla liturgia, che ha portato effettivamente delle novità, non soltanto perché si usa la casula invece della pianeta, ma proprio di una mentalità, di un modo nuovo di intendere la liturgia, gli altri documenti pian pianino. Ecco, dicevo poi che questo documento ha risollevato le sorti del Concilio, ha rilanciato quello che sembrava così pian pianino passare nel dimenticatoio. E che ci sia bisogno di questo rinnovamento, di questo disseppellimento, è importante, perché ve lo voglio dire come esperienza che qualcuno avrà sentito da me quando ero seminarista, verso la fine dei miei studi di seminario, che era stato annunciato il Concilio da Papa Giovanni. Papa Giovanni compose anche una preghiera per il Concilio, dove parlava di questa nuova Pentecoste per la Chiesa e dove diceva, rivolgendosi al Signore, fa che le decisioni del Concilio trovino in noi generoso assenso e pronto adempimento. Io ero un po' scandalizzato da questa preghiera, perché dicevo, ma possibile che le decisioni di un concilio, un avvenimento così raro, così importante, si era già entrati nel clima del concilio, dell'attesa di questo avvenimento, si stava muovendo la Chiesa, si stava muovendo il mondo anche in un certo senso, possibile che il Papa possa dubitare e quindi chiedere al Signore che le decisioni trovino generoso assenso e pronto adempimento? È stato profeta anche in questo Papa Giovanni. Il generoso assenso non c'è neppure adesso, tantomeno l'adempimento, perché se non c'è l'assenso poi l'adempimento. Ecco, mi pare che il documento di Papa Francesco rilanci tanti aspetti, ma questo documento è particolarmente rivolto a quello che riguarda la Chiesa, la concezione di Chiesa, la missionarietà della Chiesa, che è uno degli aspetti che i padri conciliari dicono che vuole essere lanciato attraverso questo documento. Per capire che cosa stiamo dicendo, prima di passare a qualche osservazione, non tutte perché dovremmo stare qui un bel pezzo, quello che c'è nell'Angelica Audio, mi soffermo un momentino su quello che è stato un po' l'iter del documento sulla Chiesa, la Lumen Gentium. Quando, voi sapete che tutte le questioni venivano trattate partendo da documenti che erano stati preparati e che i padri si sono trovati preparati dalle commissioni a ciò preposte, la Costituzione sulla Chiesa come bozza era fatta così. Il primo capitolo era in qualche modo quello che poi è rimasto, il primo capitolo, il mistero della Chiesa, la Chiesa fondata da Cristo soprattutto, che era già un passo avanti rispetto al nostro catechismo di San Pio X, che quelli della mia età hanno studiato tutto a memoria e anche con qualche profitto, anche con qualche lacuna, dove la Chiesa era definita la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano, obbediscono ai pastori stabiliti da Cristo, società dei veri cristiani. Invece Chiesa mistero, che non è soltanto la società, era già un passo avanti così. Ma poi, secondo capitolo, cosa volete che fosse il secondo capitolo? La Costituzione gerarchica della Chiesa. Dopo aver detto della Chiesa, si vede com'è fatta. E allora, Papa, Vescovi, poi si continuava con altri capitoli che poi toccavano i religiosi, i laici. Il fatto che immediatamente questo schema sia stato respinto la dice lunga su quelli che sarebbero stati poi i laboriosissimi lavori successivi, dove la concezione di Chiesa come una piramide con una base che tutta la gente, su fino al Papa, è stato ribaltato, questa immagine. Un'immagine che aveva invece ricevuto forza nel precedente concilio, il Vaticano I. Il Vaticano I, indetto da Pio IX, non era mai finito, perché era stato interrotto dalle truppe italiane che avevano conquistato Roma. Era in corso il concilio che è stato interrotto. Sì, c'è una registrazione, ma lo stesso, ormai Qualcuno dice provvidenzialmente, è stato interrotto. Perché concilio di tutto rispetto anche quello? Interrotto. Perché la visione della Chiesa era stata completamente dominata nei lavori fatti fino al momento dell'interruzione dalla novità, chiamiamola così, non è una novità assoluta ovviamente, ma una novità che sia diventato il dogma più elaborato in questo concilio, quello dell'infallibilità pontificia. Nel capitolo riguardante la gerarchia della Chiesa si è fatto in tempo in quel concilio a parlare solo del Papa e è stato definito che il Papa è infallibile, con tutte le precisazioni teologiche del caso, quando parla ex cathedra, cioè come pastore di tutta la Chiesa, non quando fa un discorsino con qualcuno su materie di fede o di morale. Quindi l'infallibilità è ben definita appunto, e non riguarda le qualità personali, non è l'impeccabilità del Papa, riguarda il suo insegnamento. Vi dico, per dire il clima, che il giorno in cui fu votato questo dogma nel Concilio Vaticano I, i vescovi francesi disertarono l'aula conciliare e andarono a Frascati, per dire che, ecco, la questione era molto spinosa. È stato definito. Conseguenza: quando Papa Giovanni indisse il concilio, la prima reazione di molti fu: che bisogno c'è di un concilio? Il Papa è infallibile, basta che lo dica lui, non ce n'è più bisogno. E aveva una certa logica, soprattutto avendo definito questo dogma senza il prolungamento di qual era poi il rapporto del Papa con i vescovi. E Papa Giovanni, voi lo sapete, ha avuto del bello e del buono per convincere la Chiesa, soprattutto certi vertici della Chiesa, che quel concilio, come lui ha detto molte volte, era un'ispirazione divina che gli era venuta a pochi mesi dalla sua elezione vecchio al pontificato. E questo spiega appunto la preghiera del generoso assenso, del pronto adempimento. Ecco, il Vaticano II è passato dalla concezione di chiesa piramide alla concezione di chiesa comunione. Il mistero della Chiesa è un mistero di comunione, una comunione che riguarda i membri della Chiesa, ma coinvolge la Santissima Trinità, è la comunione nella Trinità, che è la sorgente di ogni unione, di ogni esistenza. Il secondo capitolo, e anche questa è una grande novità e una di quelle che hanno lasciato perplessi molti, dopo la Chiesa mistero, il suo rapporto con la Trinità, con la salvezza, col mondo, ha il titolo Il popolo di Dio. Adesso un po' siamo abituati, un po' è un clima diverso in certe relazioni sociali, politiche, ma a quei tempi parlare di popolo era un po' sospetto, di populismo. Popolo. Non so se voi lo sapete che quando si faceva la preghiera per l'unità dei cristiani, il titolo ufficiale con cui veniva proposta era settimana nel mondo cattolico di preghiere per l'unione dei cristiani. Che differenza c'è se vogliamo c'è qualche differenza, ma il motivo profondo, tra virgolette, sapete qual era? Che Unità era un giornale che allora che non si confonda. E Popolo, Popolo,
la casa del popolo,
la casa del popolo, l'assemblea del popolo, popolo assemblea, è uno degli elementi, non dico nuovi perché è nella tradizione della Chiesa. Il cardinale del Carro, ancora prima del concilio, si rivolgeva spesso ai cristiani di Bologna: popolo santo della Chiesa di Dio che è in Bologna. Ma qualcuno suonava male, e a qualcuno purtroppo continua a suonare male anche oggi che la Chiesa sia un popolo, popolo adunato nel mistero della Trinità, popolo di Dio. Solo dopo si comincia a parlare della gerarchia. Terzo capitolo. All'interno del popolo, che è l'espressione storica del mistero della Chiesa, c'è una costituzione gerarchica all'interno. Quindi prima viene il popolo tutto. All'interno del popolo alcuni membri hanno dei compiti particolari. Ecco la gerarchia. In questo capitolo sulla gerarchia, che ha come titolo preciso la costituzione gerarchica della Chiesa, in particolare l'Episcopato, si riprende il discorso interrotto nel Vaticano I, ma con un altro orientamento, certamente. Perché parlare dell'Episcopato, di cui fa parte anche il Vescovo di Roma, e voi sapete come questo Papa ci abbia tenuto per un bel po' di tempo a parlare di sé come del Vescovo di Roma, perché è Papa in quanto Vescovo di Roma. L'Episcopato ha preso un rilievo importantissimo in questo concilio ed è uno dei punti che è stato più discusso, non perché si mettesse in dubbio da parte di qualcheduno il valore del Vescovo, dell'Episcopato, ma l'aspetto nuovo, anche questo nuovo vuol sempre dire rispolverando le tradizioni nella maniera illuminata, il problema era il rapporto dei vescovi fra di loro e col Vescovo di Roma. E diciamo l'idea discussa, moltissimo discussa, contestata, era quella della collegialità. Ovviamente all'interno di una chiesa pensata come comunione era logico pensare che la gerarchia andava intesa all'interno e al servizio della comunità. L'avrete sentito dire moltissime volte quello che pensava Sant'Agostino del suo essere vescovo, della sua gente. Diceva: se per me motivo di vanto e di gioia essere con voi membro del popolo di Dio, con voi cristiano, è per me motivo di timore essere per voi vescovo. Con voi, perché il vescovo, compreso quello di Roma, i preti, i diaconi, i ministri, non sono estranei al popolo, fanno parte del popolo di Dio. L'idea che sottostà al capitolo del popolo di Dio, nel quale poi si inserisce la questione della gerarchia, è che tutto quello che Gesù è per il mondo, per la salvezza del mondo, continua in tutta la comunità. Nessuno ha tutto quello che è Cristo nei confronti della salvezza del mondo. Tutti ne hanno una parte diversa, E anche ragionare qual è più importante di queste diversità è rischioso, porta lontano, perché in una comunione o c'è o non c'è, se si comincia a mettere in risalto questo